Bene, allora, benvenuti, diamo il benvenuto a Valentina Cervi, nostra gradita ospita in questa edizione degli incontri attrici, attori, incontrano il pubblico. Vi ricordo che è un'iniziativa del Centro La Soffitta, Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, in collaborazione con la Cineteca di Bologna. L'incontro si svolge per gli studenti che formano la gran parte del nostro pubblico e naturalmente anche per la città di Bologna e è seguito il nostro dibattito con l'attrice da la proiezione del film alle ore 20 al cinema Lumière. Il film è Senza lasciare traccia, naturalmente interpretato da Valentina Cervi. L'ultimo film è un 2016, quindi uscito quest'anno, per la regia di Gian Claudio Cappai. Mi preme insomma fare un piccolo preambolo sull'identità di questi incontri. Questi incontri sono un punto di contatto tra il mondo degli addetti ai lavori, quindi chi vive e fa il cinema, e chi lo studia o chi semplicemente lo guarda. E ha questo intento, sì, di creare, di ricostruire un ritratto d'artista per l'attrice, per l'attore invitato, e sia di allenare un po' il nostro sguardo, anche il nostro modo di vedere i film attraverso il lavoro dei suoi interpreti, e di sentire parlare gli interpreti, infatti poi smetto, sentire parlare loro, magari anche in dialogo con voi, del loro lavoro, perché spesso succede che è il regista che viene invitato, non per forza, ma il mondo degli studiosi o degli studenti è allenato di più a un dialogo, diciamo, sul lavoro, no? E sul film, sulla lettura del film, con il regista piuttosto che con l'attore o l'attrice. Ecco, e invece ci piacerebbe far emergere il punto di vista sul film di chi lo ha interpretato e anche gli strumenti che vengono chiamati in causa nel fare il film dagli interpreti. Ricordo solo che è un ciclo di incontri che ha visto precedentemente, cominciato nel 2013, Roberto Erlizca, Luigi Locascio, Neri Marco Re, Silvio Orlando, Elio Germano, Sandra Ceccarelli, Iaia Forte e Federica Fracassi. Siamo insomma personalmente molto contenta di poter sentire la voce viva di un'attrice, quindi una prospettiva femminile. Valentina Cervi è un'attrice che ancora giovane ha all'attivo decine di film, 35-40 sono interpretazioni dai 35, adesso non ho fatto il conto bene, per il cinema, tra ruoli minori, ruoli da protagonista, cameo, e ci piacerebbe magari parlare di questa tipologia. E ancora di più, se consideriamo la serialità, il suo lavoro, numericamente il suo lavoro per la televisione, d'accordo? E non solo, è un lavoro di qualità, Valentina Cervi ha incrociato fin da subito registi di grande levatura. Noi abbiamo una piccolissima clip di del suo ingresso quasi giocoso al mondo del cinema, quindi con Archi Bugi, con Jane Campion, Pupi Avati, Sergio Rubini, e nel mondo, Campion l'abbiamo già nominata, su piano internazionale, quindi Peter Greenaway, Spike Lee e registe come Polly Steele, o registe anche in ambito italiano come la Tognazzi. Ecco, quindi è un tesoro prezioso che abbiamo qui, perché noi abbiamo un artista, un'attrice che ha un ampio spettro in ambito nazionale e internazionale, una nostra attrice, nostra insomma italiana, che lavora e ha lavorato molto in ambito anche internazionale. ospite nostro, scusate dopo questa doverosa insomma, introduzione, Alberto Scandola. Alberto Scandola è docente all'Università di Verona ed è interpellato in questa iniziativa in quanto esperto proprio di studi sugli attori, sulle attrici, che ha scritto libri e articoli, quindi prendete nota, Alberto Scandola, gli studenti, ha scritto un libro su Ornella Muti, quindi ambito italiano, ambito in... adesso poi diamo la parola anche ad Alberto, quindi in ambito italiano e in ambito internazionale. Ha scritto su Brigitte Bardot, ha scritto sulla regia dell'attore in ambito italiano, quindi Marco Bellocchio, Bertolucci, ha scritto su Bergman, ecco, e quindi mi sembrava del tutto opportuno insomma innescare un dialogo con Alberto Scandola. Che dite? Possiamo partire? Non so se Valentina ha voglia di dire qualcosa, se no io faccio partire il primissimo esempio. Andiamo? Allora, ho seguito un ordine cronologico solo all'inizio, quindi la prima apparizione di Valentina nel 1988 nel film di Francesca Archibugi, Mignone partita. Sono veramente pochi secondi che possono dare il là a magari una riflessione di tipo biografico sull'ingresso in questo mondo del cinema.
Allora, questi e questi. Come sto?
Fai schifo.
Ma perché?
Tanto non devi andare mica da nessuna parte.
Ciao.
Uno scherzo.
Sì. Effettivamente le clip a seguire sono molto più sostanziose, però mi piaceva cominciare da così. Cominciare così per stimolarti un po' sul tuo ingresso al mondo del cinema, se hai voglia di raccontarci un po' proprio dal punto di vista dell'esperienza.
Allora, quello con Francesca Archibugi fu un gioco, nel senso in tempi ancora non sospetti, cioè lei cercava nelle scuole delle ragazzine, io mi prestai a questa apparizione, ecco. Però mi vedo lì, mi faccio un po' tenerezza, così un po' inadatta, mi sentivo, non so come mi sentivo, lo vedo lì. E poi non è cambiata tanto questa cosa, devo dire, nel tempo, nel senso che poi noi attori costantemente combattiamo con questo senso di inadeguatezza, no? Di cercare proprio di mascherarci a volte dietro a un personaggio. Poi quasi tutti gli attori che io ho incontrato nella mia vita e con cui sono diventata un pochino intima, poi alla fine ci confessiamo che abbiamo tutti cominciato perché avevamo una sorta di crisi di identità che cercavamo appunto di risolvere col lavoro dell'attore, oltre a un forte narcisismo che poi a un certo punto si spera negli anni vada a scemare, ecco, per lasciare spazio poi ai personaggi che si interpretano.
Senz'altro sei cresciuta insieme al cinema. Allora, questo eri una adolescente, prima adolescente, possiamo procedere magari con esempi più sostanziosi. Allora, gli esempi, magari possiamo mandare due esempi successivi. Del 96, Ritratto di signora, e il primo ruolo da protagonista è in Artemisia nel 97. Vediamo due.
You know what your father said to me just now?
Don't speak so loud. Everyone will hear.
He says you've forgotten me.
Oh. I don't forget.
And everything's just the same?
Not the very same. Papa's been terribly severe. He forbids me to marry you.
Did you mind that? sacrifice me like that?
I love you just as much.
What good will that do me?
Please don't talk anymore. I said I was not to talk to you. May I introduce you to...
Ecco, va bene così. Va bene, una spogliati. Sistema la tenda per Artemisia.
Non farò mai progressi se non posso dipingere uomini nudi!
Artemisia... Non sono io, ma è il pontefice che ha deciso che le donne non possono studiare l'anatomia maschile.
Ma così non sarò mai un pittore vero.
Vuoi finire in prigione?
O vuoi che ci finisca tuo padre?
Più bassa. La spada, più bassa. Stai uccidendo un leone. Non ce l'abbiamo il leone, ma tu immaginate. Roberto, preparami i pigmenti per piacere. Ma Artemisia, cosa stai facendo? Smettila!
Te lo puoi anche finire da solo il tuo quadro, me ne vado!
Lascio a te la parola, poi se vuoi faccio qualche domanda. Se voglio dire.
No, questi sono due film... No, sento la grande... quando ho avuto la fortuna di lavorare all'estero, ma poi la sfortuna di doversi doppiare in un film... Quanto la voce di un attore, poi col doppiaggio, Artemisia che era chiaramente doppiato, quindi insomma come il doppiaggio poi, secondo me, soprattutto all'attore che lo interpreta, è proprio un mestiere il doppiaggio, è un mestiere come il mestiere dell'attore. E spesso noi attori non riusciamo a doppiarci bene, e quindi nel doppiaggio si perde tantissimo di un'interpretazione. No, insomma, questa è una parentesi. E, no, guardavo Il ritratto di signora e mi sono stata molto fortunata nella mia vita a fare questo incontro con questa grande cineasta, con questa grandissima direttrice di attori, con lavorare in uno spazio di libertà così immenso, con i tempi e i mezzi che aveva quel film, e cominciare così ti dà sicuramente da una parte una grande forza, no? Perché ti certifica un po' che quello che hai voglia di fare in qualche modo viene riconosciuto, no? Sei chiamato a fare qualcosa in cui ti senti riconosciuto. Da un'altra parte cominciare così poi ti fa sentire un po' un predestinato, dici beh adesso devo continuare in qualche modo su questa strada, e non sempre è facile, soprattutto nel nostro paese, facile per una donna incontrare dei grandi personaggi, facile incontrare dei film il cui linguaggio e la cui necessità poi riescano a creare un bel film. E quindi ogni volta che vedo Jane Campion mi sento che sono stata molto molto fortunata ad incrociare quello spazio filmico almeno una, forse barra due tre volte nella mia vita. E no, questo
sì. Io ho scelto questa clip per la delicatezza con cui si ritrae una storia d'amore, intanto perché era interessante vedere come una giovane artista incontra quelli che sono poi nel nostro le stelle, no? Le star, da Christian Bale, ecco, era Nicole Kidman, scusate,
John Gielgud,
esatto, questi Gielgud. Lavorare con questo tenore, ma anche nella clip si vede il tipo di lavoro, adesso una clip è sempre una clip, però il tipo di lavoro che fa la Campion sull'attore, la delicatezza è fatta vista in quella sequenza dalla distanza e dalla dichiarazione fatta all'oggetto, il toccare gli oggetti come modo per comunicare un sentimento. Io mi interessava fare questa carrellata delle prime esperienze con grandi registi perché credo che sia stata la tua strada per imparare direttamente dal meglio. Come?
Sente, sì. Volevo chiederti, il casting di Artemisia è nato dopo il film della Campion? La regista ti ha visto nella Campion?
Sì, sì. Sì.
Immaginavo. No, di Artemisia io ricordo, non so voi, ricordo la primissima inquadratura, nei primi 7 minuti lei non parla.
Corre.
È muta e la primissima inquadratura, non so se avete visto il film, se lo vedete sicuramente vi rimane impressa, il suo volto con le mani giunte, si vedono solo questi occhi. E nei primi film lavorano molto sugli occhi, no? Tu sei questa giovane creatura che guarda, che impara. Mi viene in mente la Johansson, la prima Johansson, no? Come se sulle ventenni si lavora su questa recitazione che anche noi facciamo fatica a studiare, tutta fatta di effetti di reazione, no? Voi guardate qualcosa e dovete esprimere con gli occhi la reazione che quello che guardate vi provoca.
Guarda, è vero, ma sono, visto che sono stati i miei primi film, poi ne ho fatti tanti, ho avuto anche esperienze, diciamo, con cose più mediocri. Quando fai quei film e come dire, e hai la... È una grande possibilità per un regista che si concentra su di te, che ti dà lo spazio, che ti guarda, che ti fa guardare, che costruisce una scena su di te. È vero che tu metti il tuo, però è anche vero che un attore è contenuto ed è soprattutto, come dire, è un'emanazione della visione di un regista. Quando non hai quel tipo di attenzione, di delicatezza, come dicevi tu, di conoscenza, e devi veramente districarti un po' in una cosa mediocre, forse è lì che si vede un attore, no? Lo dico a mio discapito, perché poi mi stai parlando di... Però questi film aiutano molto l'attore a dare il meglio di sé. Sì, sì.
Grazie.
Noi abbiamo promesso a Valentina Cervi ogni tanto di chiedere se volevate dire qualche cosa voi.
Magari, sarebbe bellissimo. Perché pensiamo di annoiarvi, se no.
Noi abbiamo, naturalmente, una nostra scaletta, però...
Ecco.
Allora, c'è... Ogni tanto, poi riprendiamo le redini.
Mi interessa, visto che ha parlato del regista, com'è il primo incontro col regista? Che emozioni si provano? Come vi ponete? Come ci si pone? Ecco, io... Voglio sentire di questo.
Dipende da chi è il regista. Dipende se uno va a un incontro desiderando moltissimo di lavorare con quel regista. Dipende se è un incontro indagatorio, perché è un regista magari giovane, per cui è un incontro indagatorio per tutti e due. Diciamo che l'incontro con il regista è sempre, sarà lui poi a silenziosamente o non a dare in qualche modo il colore, a dare in qualche modo a guardarti e a permettere che quel personaggio possa esistere. Quindi per me c'è sempre la curiosità di capire se posso essere necessaria a quel film, se posso essere necessaria, ecco, se posso servire a qualcosa, nel caso spesso di un regista giovane, no? Al di là di chiedermi se sarà bravo o non sarà bravo, perché questo non ha fatto niente, ha fatto poche cose, è difficile da... ma se potrò aggiungere qualcosa a quel film o meno. Nel caso di un grande regista con cui vuoi lavorare, c'è un disperato desiderio di piacergli, cioè proprio disperato desiderio di essere... Spesso si fanno dei provini e quindi di essere abbastanza rilassati da poter dare il meglio di sé. Ecco, quello poi soprattutto, essere abbastanza rilassati per poter dare il meglio di sé. Poi quando uno dà il meglio di sé è abbastanza tranquillo che se poi un film avviene o meno, avviene perché poi un regista ha fatto una scelta, però tu hai dato il massimo. E, no, è difficile rispondere perché poi ci sono diverse situazioni nelle quali uno incontra un regista. E poi ci sono anche delle sorprese a volte.
Buonasera, io volevo chiedere, visto che insomma porta un cognome importante, se sente questo peso, questa responsabilità e se in qualche modo ha in sé qualcosa di questo grande attore italiano.
Responsabilità? No, ecco, diciamo no, proprio no. Grande riconoscenza sì, perché in qualche modo mi ha fatto un pochino accelerare i tempi. Cioè, nel momento in cui, quando ero più piccola, quando ero verso 17 anni, ho sentito che volevo fare l'attrice, il fatto di averlo sempre un po' masticato, questo mondo, di averlo attraversato, conosciuto, mi ha fatto superare, come dire, mi ha fatto sentire che ero nel mio posto, nel mio luogo, nel mio... Poi il lavoro su di me come attrice è un'altra cosa, quindi mi ha dato un senso di naturalezza nell'approcciare, nello scegliere questo lavoro. Sì, tutto qui. Rispetto a mio nonno, credo che sia uno dei più grandi attori italiani e lo guardo ancora con grande riconoscenza, dico... In qualche modo, anche se non l'ho conosciuto, io sono un nipote di quello lì. Che bello.
Io procedo volentieri con un altro esempio, perché la mia presentazione è l'ampio spettro. Ampio spettro sia geografico sia di registri. Per cui l'esempio successivo è il lavoro a proposito del rapporto con il regista con Antonio Rezza. Quindi siamo nel 96, siamo probabilmente, esatto, non è esattamente un oggetto di grande, necessariamente da ricordare con piacere, però escoriandoli, è quello di cui stiamo parlando, è dal punto di vista delle possibilità dell'attore in direzione completamente diversa rispetto a quella mimetica.
Bravo Rezza, è bravissimo, il film era anche carino, non sono io che ero proprio una tragedia in quel film, il film era carino.
Va bene, allora, giudizio negativo su di sé. Magari vuoi dirci, farci un commento.
No, Rezza è una, Era interessante questo film, era dissacratorio, era interessante. Poi c'erano, era un film a episodi, negli altri episodi c'erano uno Claudia Gerini, uno Valeria Golino e in un altro Chiara Caselli, forse, sì. Non me lo ricordo. Però era, non so se lo conoscete Antonio Rezza, lui è un attore di Eva, lo conoscete, è un performer, è un pazzo, è molto simpatico. Ed era appunto uno di quei film indipendenti. E fare i film indipendenti ti fa sempre piacere in qualche modo, no? È sempre. Poi appunto c'erano altre bravissime attrici che partecipavano. E, no, mi sono divertita, era un po'.
Tra l'altro lui fa solo figure femminili, ha fatto, è costruito a episodi.
Assolutamente, sì. Sì, sì.
Vi mette, come dire, nell'angolo ciascuna secondo.
Sì, 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 sì. Un po' misogino, Rezza, ah, però, ecco. Però simpatico. Diciamo.
Ero curioso anch'io, questo film è un po' un corpo estraneo nella tua filmografia, se la scorriamo anche solo una prima lettura. E come ci sei finita in questo cast? Ti ricordi?
Banalmente Galliano Iuso, che è un produttore indipendente italiano che ha prodotto tanti film, no, mi ha chiamato, mi chiamò, mi disse ti va di fare un episodio, incontrai Rezza.
Ecco, ti ha dato spazio nella scrittura, dialoghi?
No, ma neanche avrei voluto averne, nel senso che poi lui proprio scrive e studia e fa le sue cose con grande, insieme alla sua donna. Flavia e
tutto preciso,
sì,
tutto.
Sì, 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 sì.
Ecco, questo ero curioso di come è nato questo ruolo.
Sì, la curiosità sul lavoro insieme a Rezza, devo dire che
i film sono sempre un po' sperimentali, no? Io diciamo che non faccio proprio parte di un sistema. Ho sempre fatto film un po' outsider, ecco. Per cui non mi sembra un corpo così tanto estraneo.
Sì.
Secondo me c'è cioè il cinema di sistema in Italia, no? Che potremmo in qualche modo riassumere in registi come Ozpetek, Comencini, Salvatore, Soldini, bla bla bla. E poi c'è un cinema, chiamiamolo di ricerca, chiamiamolo sperimentale, di sperimentazione, che alle volte riesce, alle volte no.
Sì.
Che non sempre incontra il pubblico, che ha una... E forse io in Italia soprattutto ho più partecipato a questo tipo di cinema piuttosto che un cinema di sistema e ne vado abbastanza fiera, devo dire sì.
Beh, effettivamente c'è una chiave, se vogliamo trovare una costante, che
anche Greenaway, se vuoi.
Oh, ecco, se quando dici sperimentale indubbiamente Greenaway
vabbè,
Ultra. Era il personaggio, questo personaggio, sì, che non si sa se sia più pazzo il personaggio o l'impianto del film, ecco, questo personaggio di questa folle, di questa catatonica. Ecco, interessante, ero curioso di sapere se ci avevi messo del tuo, se appunto tu ti sei limitata a seguire
lui,
la partitura, ecco, esatto. Quello che aveva scritto.
Ma un attore ci mette sempre del suo. Sempre, è difficile che ci mette sempre del suo, non a livello di scrittura, ma a livello di come dire, anche malgrado te stesso, sei tu quello che interpreta quel ruolo, che porti la tua sensibilità, le tue paure, le tue incertezze, quello che sei, l'intuizione su quello che leggi, leggendo una sceneggiatura, è solo tua, cioè solo tu. Tu la puoi poi.
Perché non ti,
quasi
non ti
sempre,
piaci?
Quasi sempre.
Perché non ti piaci in questo film? Perché non sei contenta?
Perché. Ma era un periodo un po' della mia vita, un po' ero un po' persa. E quindi questa cosa si rifletteva un po' nei personaggi che non erano. Non erano tanto No, ce la mettevo tutta, ce la mettevo tutta. Però sento cioè, che manca un po' di sostanza, ma lo percepisco io magari. Poi.
Tanti, appunto.
Comunque io penso che ci sia, dicevo prima, Uno spunto anche di continuità. Allora, la tensione, naturalmente la tensione o il registro surreale, l'esasperazione c'è in quel film lì, ma è forse, infatti la domanda per te, una chiave che ti piace, per esempio nel tuo lavoro con Sergio Rubini. Noi abbiamo preparato alcune clip, Sergio Rubini, noi abbiamo L'anima gemella e Mi rifaccio vivo, e quindi un lavoro più successivo cronologicamente, ma con lui tu lavori su questo, esatto, su questa tensione, sia se la tensione proprio corporea e anche l'esasperazione.
Però con Sergio scrive sempre personaggi profondi, scrive sempre personaggi, certo, che partono da una corporeità, te li esaspera, ti crea dei femminili nevrotici, pazzi, che però si poggiano su delle basi profonde, su un malessere reale, e ti aiuta, e se quel malessere in qualche modo o quella nevrosi un attore riesce a poi poterla manifestare, ecco lì che un personaggio non è solo esteriore come Correzza. Correzza è un po' esteriore. Allora, o sei un grande attore, come dire, io non avevo l'esperienza lì per fare qualcosa di solo esteriore, che non significa che sia negativo fare una cosa solo esteriore. Con Sergio Rubini forse, ma perché lui è così, riesce a appoggiare su un'interiorità, poi sono scritti in un'altra maniera, per cui il personaggio diventa più rotondo, più emozionante, più emozionale.
E anche in Rubini c'è questa deformazione grottesca, poi sei bravissima, l'anima, cioè, gemella, ma anche quella parte dell'amante in Mi rifaccio vivo, sì, è straordinaria, proprio nell'esasperazione, io la chiamo deformazione, questi urla, questi movimenti, questi tic. Ecco, però dici il rapporto con il regista, di nuovo, quindi che ti modula.
Ma lì, come sempre, torno alla signora, è un rapporto, come dire, ci sono dei registi con cui ti incontri, io e Sergio ci siamo incontrati, ci amiamo, lui mi tira fuori il meglio di me, e io lo riconosco, capisco quello che lui vuole, mi fa accedere a una zona di me che con altri registi non riesco a toccare, quindi sono degli incontri. Quando lavori con degli registi con cui c'è un'affinità di quel tipo lì, riesci a creare dei personaggi.
Sarà anche perché è un attore anche lui, di solito molti attori dicono che... molti attori diretti da Polanski, mi sono occupato di Polanski anni fa, e dicevano, quando ti dirige uno che sa anche recitare benissimo è un'altra cosa, e confermi.
Sicuramente è un grande attore, ma è un grande direttore di attori, sì.
Li vediamo questi due clip, così poi magari anche dal pubblico viene fuori qualche reazione.
Io non posso sposare Teresa Bonfiglio. Ho cercato fino alla fine di potermi accontentare, ma non ce la faccio.
No, ma non c'è la zia, mi spiace.
Saresti infelice con me, Teresa.
No,
perché non ti amo.
No,
bastarda.
Lo so che vi sto dicendo una cosa molto brutta. Mi dispiace, veramente. Ma io ho un sentimento qui dentro che è più forte di tutto.
Stronzo.
Io amo un'altra persona. Non posso vivere senza di lei. Perdonatemi tutti.
Dai,
Io non voglio più mettermi in mezzo a Catalina e Maddalena. Non le odio più. Dobbiamo lasciarli in pace.
Ho capito, ma tu ti sei rovinata la vita presso a quei due.
Ma mi sono rovinata la vita da sola. E ho rovinato la vita a tutti.
Lascerà in pace le nostre famiglie. Poi hanno perso il lavoro per colpa tua.
Ci penserò io. Non ci preoccupare.
No, Tele, questa volta non ci pensi. Tu non fai tutto da solo, Tele. Questa volta ci pensiamo noi.
Non vuoi fare come cazzo ti pare. Ma dici una cosa. Ma un'altra. E che siamo le marionette tue.
È vero, è sbagliato. Ma adesso lo so quello che voglio.
Va bene, guarda, mille grazie. Sono molto contenta che mo sei diventata gentile. Però adesso ci devi lasciare in pace, capito? E ve ne dovete andare tu e tuoi fratelli.
Tutta questa storia è assurda. Vattene via adesso.
Certo, ma te non l'hai capito ancora. Guarda che noi ci amiamo. Abbiamo deciso di sposarci. Quindi rassegnati. È vero?
Certo che è vero.
Allora ho perso l'anno tutto.
Non direi, sei piena di soldi.
Ah, visto che vi sposate. Tanto... Adesso no!
Ah sì, è vero, c'è anche... mi rifaccio via.
Amanda.
Tu non puoi chiudermi fuori dalla tua vita sbattendomi il telefono in faccia. Tu non ce la fai a stare senza di me.
Ma sei pazza, ma qua c'è mia moglie.
Sono pronta a parlare anche con lei.
Ne parliamo qua dentro, 5 minuti. Vieni. Vieni anche tu, Dennis, no? Vieni. Allora, Amanda, te lo dico con calma. Tra noi è finita.
È finita. Terapia è finita. Ma se solo tu volessi, adesso potrebbe ricominciare la vita, Ottone. La vita, come i Nordet, ti prego.
Ma quale Nordet? Io stavo male e tu mi hai soltanto peggiorato la situazione.
Perché tu non sai riconoscere l'amore? Perché non capisci? Perché non interiorizzi?
Ma perché mi rompi la palla, Amanda? Perché mi rompi la... No, Virginia.
Come...
Sì. No, te lo riporto subito.
Sì. Non no, ti vergogni!
È un padre rompiscatole, ha voluto vedere tutte le piantine del circo.
Non è tuo padre, Ottone!
No, è un radiodramma, perché Dennis ha con sé sempre una radiolina vintage anni 60.
Ottone!
Arriviamo subito, sì, arriviamo.
Ottone! Se esci da quella porta, tu non mi vedi più!
Ma magari, Amanda, magari! Coprimi, Dennis, tu che mi hai...
No, scoprimi! Ottone, dove...
Baci!
Ottone!
È tutto inutile, è tutto inutile.
Ma come inutile, signorina? Lei deve reagire.
Non voleva parlare con la moglie, eh? Lo faccia, signorina.
Vabbè, almeno io al posto suo lo farei. Non mi lascerei sfuggire un'occasione così. Che fa? Che cosa ha preso? Che sospiro di queste, eh?
Muoio.
No.
Muoio.
No. Senti, no, non muoia.
Qui abbiamo scelto i due registri, quello melodrammatico, della tensione alla Rubini, no? Quello melodrammatico.
No, peccato che nell'Anima Gemella c'erano delle scene forse più...
C'erano delle scene che sarebbero... In realtà avevamo scelto l'urlo. Sì. Non so se Alberto è colpa sua. Io voleva...
No, perché mi sembra, ecco, una dimostrazione penso utile anche per gli studenti, no? In parte hai già risposto una nostra collega francese che si chiama Jacqueline Nakache, che probabilmente studierete, ha scritto
Jacqueline Nakache ha scritto
che nell'attore cinematografico la recitazione non è, lei dice, le tout de l'acteur, non è il tutto, l'essenza dell'attore. In pratica al cinema, per diventare un grande attore, per diventare un divo, magari per vincere anche un Oscar, non servirebbe avere una grande arte drammatica, non servirebbe saper recitare bene. Questo è un grande, Sara, penso che convenga con me, è un grande mistero dell'attore cinematografico. È difficile per noi guardarvi, prendervi in considerazione, cercare di capire cosa mettete di vostro, cosa ci mette il regista. L'urlo, questa immagine dell'urlo, avete notato che c'è Rubini che inquadra Valentina Cervi dall'alto e con un obiettivo che deforma ancora di più il volto, no? Cioè, mi sono accorto anche adesso rivedendola, c'è dunque una sinergia, una collaborazione che fa sì che alla fine l'emozione espressa dalla sequenza, dall'inquadratura, dall'immagine è un tutt'uno e la loro parte, questo è quello che penso io, ma adesso abbiamo qui Valentina che ci risponderà, quello che loro mettono nella performance poi viene in qualche modo miscelato, inquinato da tutto quello che è insomma, il dispositivo filmico, e quindi obiettivo, e quindi illuminazione, sonoro anche. Ecco, volevo chiederti innanzitutto se sei d'accordo con questa definizione, dunque, che la recitazione, saper recitare per un attore cinematografico non è così importante.
Innanzitutto capiamoci su che significa saper recitare. Che cosa intendeva lei secondo te? Che significa saper recitare? Cioè significa questo... come dire essere un bravo attore di teatro, per esempio, che ha studiato Shakespeare, che usa la voce, che ha il diaframma, che porta, che ha la tecnica, quello significa?
La tecnica, sì, io... Allora,
secondo
occupato.
Me, guardavo Leonardo DiCaprio, che è uno dei più grandi attori, secondo me, viventi, che quest'anno finalmente ha vinto l'Oscar. E, allora, per secondo me è un grandissimo attore, immenso attore. Sa recitare? Boh. Cioè, non è un attore che uno direbbe, ah, quello proprio sa recitare, se te lo noti ti saprebbe fare. Lui è cinema, è corpo cinema, è, come dire, c'è qualcosa che va al di là di sé. Dopodiché negli anni avrà imparato a impegnarsi, ha incontrato dei grandi registi che lo hanno anche, come dire, molto molto però quando, vabbè, lì ce lo ricordiamo nel suo primo film, no? Who's Eating Gilbert's Grape, dove aveva 16 anni forse, dove era meraviglioso, era mimetico, era veramente. Però forse quello significa non saper recitare? Non lo so.
No, ma hai risposto, hai detto è corpo cinema, ecco. È qualcosa che
Ci sono dei grandissimi attori che hanno una tecnica strepitosa, che studiano, che fanno teatro, eccetera, eppure la macchina da presa non... Nel cinema...
Ti respinge.
Sì, è molto misterioso. Secondo me c'è qualcosa che se parliamo... Poi ci sono anche dei casi, come dire, nel nostro paese di attori che vengono molto, molto sovraestimati, no? Che vengono chiamati continuamente a fare film che secondo me e altri che potrebbero lavorare molto di più e che lavorano poco. Lì parliamo però di un sistema italiano che è fatto appunto di persone che fanno parte di famiglie di cinema, che poi vengono chiamate, che poi vengono viste in quel film e vengono... Siccome ci sono degli attori veramente... che invece ce l'avrebbero quel corpo cinema, non è vero che... Però poi ognuno ha il proprio destino ed è giusto che sia così, tutto nella vita è esattamente come deve essere, non c'è ingiustizia. Quindi, però non saper recitare...
No, era naturalmente un'affermazione provocatoria quella della Jacqueline Nakash, che voleva spiegare o in qualche modo cercare di capire, perché questo libro non dà risposte, ma si interroga sul mistero della fotogenia, di questo rapporto con la cinepresa che Ingmar Bergman definiva amoroso, no? Diceva che Harriet Anderson faceva l'amore con la cinepresa, emanava delle particelle che la cinepresa accoglieva. Io ho lavorato su Ornella Muti e capisco bene quello che dici, anche lì Ornella Muti tutti mi dicevano ma cosa fai, ma sei matto, e si può dire che Ornella Muti era un'attrice, non ha preso una sola lezione, mi ha imparato.
Però Ornella, ecco. Scusami, no, Ornella Muti come si è bevuta il cervello dopo? Perché nei primi film che lei ha fatto era straordinaria Ornella Muti, perché si faceva guardare, lei si faceva guardare, e la macchina da presa, quando tu gli dai il permesso di guardarti, chiaro, ci deve essere qualcosa che, come dire, e qualcosa succede, no? Anche nei film che faceva con Celentano, era fantastica in quei film lì, cioè, abbiamo tutti sognato, forse voi siete giovani, no?
Sì, certo.
Innamorato pazzo, il bisbetico domato, Non so se vedi.
Anche romanzo popolare, io ricordo che ho chiesto a Monicelli com'era. Guarda, era bravissima, lei, tu gli dicevi una cosa, la eseguiva, poi imparava da tutti, da Tognazzi, guardava tutti, non posso lamentarmi. Quindi i registi che lavorano con lei, tutti contentissimi, i critici, insomma, il nostro ambiente. A me hanno detto, ma sei pazzo, ma perdi tempo con... Ecco, questa è la fama che ha, la fama artistica che Ornella Mutica, una grande professionista, ma dal punto di vista artistico, come... Poi non è, forse non è consapevole, io ti confermo, non è consapevole, se ha delle doti, non lo so, non gliene frega. Ecco,
poi a un certo punto lei era bella e giovane, anche questo c'è da dire, ecco. Che nella prima parte della tua carriera sei bella, sei giovane, hai un qualcosa... C'è un momento in cui devi permetterti di fare un, secondo me, un passaggio che lei non ha saputo fare. Devi dimenticarti di te a un certo punto. Non è semplice quando sei un sex symbol, non è semplice quando hai, come dire, quando nasci e vieni considerata per la tua bellezza, per la tua fisicità, fare quel passaggio lì. E credo che lei si sia un pochino incagliata probabilmente in quella... E vabbè. Ce ne faremo una ragione.
Certo.
Ci sono curiosità dalla platea? Eccone una.
Buonasera. Scusa. Volevo chiedere di parlare un attimo anche del rapporto che c'è tra l'attore e il personaggio che deve interpretare. Più che altro mi interesserebbe sapere quanto conta la sceneggiatura, il testo, come è scritto il personaggio, il ruolo anche dello sceneggiatore quando non è il regista stesso a scrivere il personaggio, e che cosa può aiutare anche a capire meglio come il personaggio può essere interpretato al meglio.
La sceneggiatura è tutto, è la base per un attore, per cominciare a intuire il personaggio, il film, è tutto la sceneggiatura. In Italia, come spesso nei paesi europei, il regista collabora alla sceneggiatura, che per un attore è una gran cosa, perché, come dire, quella cosa che ha scritto è qualcosa che lui ha immaginato, che ha desiderato. Spesso in America succede che grandi registi prendono sceneggiature scritte da altri grandi scrittori o scrittori e poi le fanno. E la scrittura è tutto, è da lì che comincia a immaginare un personaggio, a farlo viaggiare, a avere delle intuizioni, come quando leggi un romanzo, la stessa cosa. Infatti il film di Jane Campion, per esempio, che era tratto da un grande romanzo di Henry James, per me fu tutto leggere, anche se era un piccolo ruolo, quanto tempo Henry James aveva passato a scrivere di quel personaggio, che era un piccolo personaggio rispetto a quanti ce n'erano nel film. E quello mi ha permesso di costruire un mondo interiore e di attaccarmi sul set costantemente a quell'universo lì. E la scrittura quindi è tutto. Grazie. Grazie a te.
Piacerebbe tornare su questo argomento dopo che parliamo un pochino di televisione, di produzioni televisive e ad ampio, come si dice, respiro, o delle miniserie dove c'è quello spazio per fare una costruzione del personaggio più ricca, spalmandola proprio anche soltanto in 3 puntate. Manteniamo sospesa questa suggestione della sceneggiatura, della complessità anche dei personaggi minori, ma dopo magari parliamo della televisione. E abbiamo un'altra domanda dal collega Paolo Noto.
Sì, grazie. Università di io volevo chiederle in che modo i cambiamenti che hanno evidentemente investito il sistema produttivo in Italia negli ultimi 20 anni, basta vedere questi 4 esempi che abbiamo visto finora, incidono sul vostro lavoro, sul lavoro degli attori. A me ha fatto impressione, non sapevo che per esempio Escoriandoli fosse stato prodotto da Galliano Iuso, personaggio assolutamente curioso, no? Regista, sì, produttore della serie B italiana, dell'action movie, dei film di genere, che a un certo punto mette in mano un budget notevole a uno totale inesperto di cinema come Rezza, gli mette in mano 4 tra le principali attrici emergenti dell'epoca per fare un film completamente folle. L'Anima Gemella è un film prodotto, qui invece sono sicuro, da Cecchi Gori. Negli ultimi 20 anni questo panorama si è completamente, 15-20 anni, da un certo punto di vista razionalizzato, dall'altro desertificato, cioè figure di imprenditori come Iuso che investono del loro per fare queste cose qui, che io sappia...
E loro?
Sì, degli altri, no. Sì, cambiali, ovvio, facciamo finta del loro. ce ne sono sempre meno o non ce ne sono più, e comunque se ci sono non hanno quel tipo di disponibilità, cioè basterebbe mettere in parallelo un film di Ascanio Celestini con Escoriandoli per vedere la differenza a livello di production value. In che modo questa roba qui si riflette nel vostro lavoro come, come attore nella possibilità?
Perché mi citi Ascanio Celestini?
Perché no, come, come attore di, come
cosa hai detto? Basterebbe vedere oggi
mettere in parallelo il production value, sì, di un film di Celestini, un retroterra simile a quello di Rezza, per capirci, con il film di Rezza, per vedere la disparità di mezzi a disposizione, altro insomma.
Guarda che non aveva tanti soldi il film di Rezza, eh?
No,
aveva pochissimi soldi il film di Rezza, cioè siamo andati quasi gratis a farlo praticamente. No, il film era veramente un film sperimentale in tutti i sensi, figurati. Galliano poi, diciamo, è un produttore indipendente, ma non è certo uno che fa film a grosso budget. Come L'anima gemella era un piccolo film, costò 2 milioni di euro. Sì, forse sì, 8 settimane. Però lì Sergio Urbini è risaputo, non più di meno di 8 settimane sfora comunque. Purtroppo Urbini è così. Cioè la realtà produttiva, beh, allora, sì, fa paura fare il cinema, no? Cioè, secondo me sono cambiate tante cose. Cosa è cambiato per noi? Allora, innanzitutto, come dire, sono nati dei registi in Italia negli ultimi anni e quindi dei produttori in Italia che hanno creato quello che è un cinema, tra virgolette, di ricerca sperimentale, che però incontra anche il gusto del pubblico. Vedi Sorrentino, vedi Garrone, vedi, no? Quindi Nicola Giuliano, quindi dei produttori che però, come dire, allora, quello che sento che, cioè non capisco bene la tua domanda a cosa è riferita, cioè cosa, qual è la realtà produttiva che tu senti essere cambiata, cioè che non esistono più dei produttori che rischiano, come poteva far Cecchigori?
Oggi sostanzialmente abbiamo due grosse realtà produttive, che sono Medusa e Rai Cinema, abbia portato a un cambiamento. Però magari un'impressione, come dire, dall'esterno, da non addetto ai lavori, rispetto anche alle routine professionali degli attori. Cioè, mi immagino nel 98-99 il produttore, come potrebbe essere oggi Giuliano, che però all'epoca era una figura più diffusa, che contatta direttamente l'attore, fa una, come dire, ha una...
No, ma Giuliano non è un produttore indipendente, Giuliano no. Si appoggia alla Rai per fare i film.
Si appoggia alla Rai, piuttosto... fra l'altro, sì, sì, sì.
Cioè non sono mai esistiti i produttori di cui parli tu, cioè anche Galliano Iuso li produceva con i soldi o delle banche o comunque si appoggiava a delle produzioni. Ma allora, voglio dire... Sicuramente Rai Cinema vive in un sistema comunque di copinage in tutti i sensi, cioè vengono prodotti film non soltanto per il loro lavoro, per il loro valore, ma perché devono produrre film di questo, questo, questo e quest'altro. Poi sono i produttori in sé che, come dire, porteranno alla Rai o a Medusa, che praticamente non produce più, cioè Medusa non produce praticamente più, no? Dei, ma secondo me un po' quello che dicevo prima ha portato in qualche modo, no, a creare un gruppo di attori e di registi, per cui se fai il primo film te ne sono garantiti altri tre. Un attore che fa parte di un film di sistema probabilmente verrà chiamato a farne, no, a essere un po' messo. Probabilmente c'era un tempo in cui ci si poteva permettere di rischiare di più, ci si poteva permettere di fare delle scelte, e comunque non c'erano così tanti registi e così tanti attori, non c'erano. Io mi ricordo la mia epoca, quando io cominciavo, avevo 20 anni, non ce n'erano così tanti di attori e di attrici. Non c'erano così tanti registi che facevano, o comunque te lo dovevi guadagnare di più, cioè, non so bene rispondere a questa domanda, perché secondo me stiamo vivendo un momento in cui tutto sta un po' sta tutto cambiando moltissimo. Sento che è un grande momento per il nostro cinema, nonostante, sento che è un bel momento.
Sì, c'è anche poi il travaso tra cinema e televisione, e anche i modi del raccontare, ma anche le risorse che travasano da uno all'altro, e quindi il moltiplicarsi.
È cambiato anche la comunicazione, no? Oggi se pensi a tutti i social network, ai modi di... No, sono cominciate le serie americane, la gente non va più al cinema, va molto meno al cinema. Per cui è cambiato anche il modo che le persone hanno di fruire il cinema. Quindi oggi vai più sul sicuro, cerchi di andare più sul sicuro a fare un film che pensi che la gente vada a vedere. Commedie, ci sono quei registi che devi comunque in qualche modo produrre, che poi la gente non... Che pensi te?
Che c'è stato un livellamento interessante, un po' quello che dicevi tu, cioè un livellamento verso una cifra media più evidente, per cui sicuramente le produzioni di oggi sono visivamente, professionalmente migliori rispetto a quelle di 20 anni fa, direi. C'è sicuramente un nucleo di professionisti, tra cui gli attori, molti dei quali di formazione televisiva, che sono tecnicamente, tornando al discorso prima di Alberto, dire più pronti, il che non significa attori migliori, però più pronti, più pronti ad entrare in ruolo. Mi sembra che ci sia, come dire, uno spazio minore per le cose folli, tutto qua, che ogni tanto possono anche essere divertenti, questo voglio dire.
Però quali sono, fammi degli esempi di cose folli prodotte negli anni 90?
Anni 90?
Di senso, che hanno avuto senso, non cose folli per folli. Chi se ne frega di fare una cosa folle per folle?
Prendi, non lo so, alcune produzioni, per esempio, di Donatella Palermo, pensavo, tipo Tano da morire.
Vabbè, mi parli di un film meraviglioso. Vabbè, ma è un film, però quello non è un film, quello è un film molto razionale, molto studiato, molto costruito.
Certo, hai voglia, è un film assolutamente costruito e studiato. Poi non voglio monopolizzare questa cosa qua.
Qui fa la... Quello con la iaia forte in cui fa l'eroina.
Quello è un film di valore, però è stato riconosciuto.
Ma sì, assolutamente, però mi immagino oggi andare.
Esatto, libero.
Immagino oggi andare al Rai Cinema e proporre fare un film sulla mafia con la musica di Nino D'Angelo, la gente che canta muovendo dei broccoli e dei finocchi a tempo. Cioè, secondo me ti danno.
Beh, però adesso io non l'ho amato il film, però Gigi Robot, voglio dire. Gigi Robot è l'esempio di un film che io non ho amato, di un film secondo me assurdo, infatti lui non ha trovato produzione, se l'è autoprodotto, il film nessuno lo voleva produrre, che però poi oggi esiste, trova una corrispondenza molto forte tra le persone, viene visto, non è un film che ho amato, però è un film un po' folle, che trova uno suo spazio.
Bene, propongo di mettere effettivamente... zitto Paolo Noto. No, scherzo, siamo amici, esatto. No, ma siamo amici, non...
Ti è piaciuto Gigi Robot?
Credo che sì.
Ah, okay. Va bene. Ti è piaciuto Gigi Robot, sì.
A te no?
No, però gli riconosco una grande vitalità, una grande esperienza. Viva la faccia di questo ragazzo che si è messo... No, io non mi è piaciuto, ma non... però lo rispetto moltissimo.
Allora, io volevo parlare ancora di alcune cose, compresa un po' di televisione. Ti piace parlare della provincia meccanica? Mandiamo qualche cosa?
Anche perché è fin di mio marito.
Ecco, immaginavo. Allora, mandiamo e poi ne possiamo parlare un pochino. Allora, vuoi partire tu? Se no, motivo la scelta delle clip. Dal punto di vista proprio della performance, noi abbiamo un ritratto di una donna nella contemporaneità e il dialogo è ridotto all'essenziale, al banale, mentre molto più complesso e anche impenetrabile, anche diciamo in qualche modo quasi ostile, è tutto il contenuto di questo mondo femminile e tutto è fatto attraverso il lavoro della, naturalmente, l'attrice, ma...
Però di nuovo, torno a dire, il regista. Vabbè, io mi sono sposata poi con questo regista dopo questo film, diciamo, no, un po' dopo, diciamo. Però nessuno mi ha mai guardata così. Cioè, mi ha proprio guardata, me, Stefano Accorsi, un regista che ha saputo proprio, parte con una grande visione, secondo me, cinematografica, poi il film può piacere o non piacere, però siamo stati messi in un contesto speciale, siamo stati guardati in maniera speciale. E questo è fondamentale per un attore.
A me piacerebbe fare un parallelo, ne parlavamo prima, con un'altra attrice che abbiamo invitato, che è la Sandra Ceccarelli, che ha avuto un percorso di questo genere e che noi abbiamo, io insomma avevo invitato proprio in questo senso. Tra l'altro voi vi trovate insieme in un altro film, ho la clip, ma mi interessa, non so, se la vuoi vedere ci possiamo passare attraverso, ed è un lavoro sullo sguardo, proprio un lavoro di incontro della macchina da presa con l'attrice o viceversa, dove si scopre un mondo a quel contatto. Ed è straordinario scoprire.
Però infatti è straordinario, ma non ci si deve abituare troppo a quella cosa lì. Sandra, per esempio, che è stata un po' la musa di Piccioni nei suoi film più belli, era meravigliosa nei film di Piccioni. Poi tolta da quel contesto, forse lei stessa ha avuto difficoltà a star bene in scena, no? Perché la conosco bene, Sandra. Cioè essere felice di stare in scena. E a un certo punto uno si deve emancipare, deve avere una propria struttura, devi poter essere bravo comunque, sia che fai la TV. E in questo, per esempio, io sono molto grata a un grande momento di pausa che ho avuto, cioè non lavoravo più. E ho dovuto fare una televisione anche che non avrei mai pensato di fare, che era Distretto di Polizia. E lì ho capito che, porca miseria, me la dovevo veramente cavare da sola. E ho cominciato a lavorare su un'altra zona, non cercare il film della mia vita, il regista della mia vita che mi avrebbe visto, guardato, ma lavorare su di me come attrice, che non significa andare a scuola di recitazione soltanto, ma togliersi da un'idea, come dire, di predestinazione, ma stare concreti, cioè spogliare, non guardarsi più e... adesso non so come uno ci arriva, però c'è un momento di passaggio che è necessario, che ha anche a che fare con l'età probabilmente, no? Finché hai 30 anni giochi un po' sulla seduzione, un po' sulla giovinezza. Quando superi 30-35 hai il dovere come attore, di come attrice, perché poi i maschi non hanno tanto quel problema, non tutti, di proprio strutturarti. E io faticosamente sto ancora oggi cercando di fare quel lavoro lì, che grazie alla televisione, anche alla televisione brutta, mi sono trovata a fare.
Non so se...
c'è una piccola domanda, una curiosità mia relativa al resto della notte, no? Tu hai una parte molto breve, l'amante che lascia il marito del personaggio della Ceccarelli, ti si vede che entri in questa stanza d'hotel, non parli, anche il tuo personaggio non parla, quindi comunica le emozioni, come diceva Sara, con lo sguardo, con i silenzi, e poi c'è uno stacco e, se non ricordo male, la scena comincia che tu stai già piangendo, hai già pianto. Lì cos'è successo? Dici, vuoi raccontare? Avete... almeno nella copia che ho visto io, è come se il regista avesse dettato il ciak dopo, la scena madre è già stata.
Forse ha montato dopo, abbiamo girato e montato dopo. Vabbè, Munzi è un altro di quei registi strepitosi per un attore, gira, te la fa fare in 150 modi, a un certo punto ti perdi, non sai più dove sei. E quello è un regalo anche grandissimo. sono molto molto contenta che poi abbia fatto un film come Anime Nere, non so se l'avete visto, perché forse Il resto della notte non era ancora così riuscito, no? Ed essendo uno che, come dire, alla quinta settimana aveva già finito il budget e i produttori non avrebbero più prodotto, perché in qualche modo è uno faticoso produttivamente, il fatto che abbia fatto un film così bello e così riuscito, nonostante anche lì abbia sfiorato, è una grande vittoria per un tipo di cineasti di questo tipo qui. Lo dico perché, appunto, avendoci lavorato in quel film lì, è stato un regalo fantastico. Poi produttivamente è un bel casino. Se poi non è un film come Anime Nere che è riuscito in qualche modo a ritornare nel Colbat perché è stato venduto in tutto il mondo. Sì, lì probabilmente ci eravamo persi in qualche...
Sì, no, si ha questa sensazione vedendo il film che ecco, che vi ha... non tutta della tua performance rimane, e c'è questa scena che comincia con... Tu che hai appena fatto qualcosa, hai appena pianto, hai appena parlato, c'è un prima che rimane fuori e mi interessava, ecco, comunque molto, molto densa, tu, insomma, è molto la tua performance è molto forte, pur essendo priva di parole, fatta solo di sguardi.
Non mi viene da pensare, Madonna, è tutto molto denso, senza parole, con poche cose, tutto sospirato, no. Fatto tutto di sguardi.
No, no,
perché uno poi non se ne ricorda le cose che fanno, mi dico, mamma mia, una cosa leggera, una cosa parlata.
Oh, due minuti,
cosa...
vero Sara? Saranno due minuti la sua...
Sì, se vogliamo, lo vogliamo... Se...
No, vabbè.
Non lo so, basta.
Allora, io volevo un pochino parlare anche delle tue collaborazioni all'estero, no? Quindi con... registi stranieri, da Greenaway a Spike Lee, ha un po' di lavoro in TV. Naturalmente noi abbiamo molto materiale ma anche poco tempo perché alle 8 c'è la proiezione, quindi non lo so, Miracola Sant'Anna,
vai con quello,
andiamo,
sì. Greenaway. Beh, vogliamo sapere anche, sì, certo, di Greenaway, del rapporto con
Greenaway,
voi.
Allora,
sette di Greenaway. Ma ci devi raccontare del personaggio, dell'incontro.
Once upon a time there was a beautiful woman who loved unwisely.
Once upon a time there was a beautiful woman who loved an elder man unwisely. She read all he had written. His letters, his diaries, his private thoughts. She tried to lock him up in a bathroom, but he escaped. She waited for him. In secret, she washed his face, his feet. She combed his hair. He was a writer of sorts, fond of exotic place names, making lists, dreaming of a woman sending messages.
Ceci. Ceci, who's that? Is that? Will that be you?
It's me.
How on earth did you get? Are you a prisoner too?
No, I am the mad woman. I am her substitute. It swims so slowly.
It's very old. 80 years old.
Move slowly and live long.
But it's still a prisoner. Large fish in a small lake, 80 years in the same water.
So it could have been swimming here when the Germans last came this way, in 1871. Well, we should swim for freedom.
The lake is entirely man-made. It doesn't join the sea. There's no chance of freedom.
As I came here so easily.
Easily?
I can come again. We should make careful plans for your freedom. Plans that are going to be permanent. Leave now and they will surely find you. You are an expensive trophy.
You are worth money.
Non l'avevo mai visto questo. Che libertà con questo regista, guarda, ci sentivamo così liberi. Lui lavora con pochissimi soldi, con un direttore della fotografia, una truccatrice che trucca tutti, 100 attori che ha in scena, in un teatro di posa, e ti, vabbè, con una precisione matematica, perché poi lui è ossessivo matematico, per cui ti dà uno spazio molto molto ristretto nel quale tu, cioè ti dà dei paletti molto forti all'interno dei quali però incredibilmente un attore si sente libero, perché un regista che ti lascia libera ti fa sentire persa, un regista che ti dà dei paletti di qualunque natura, che può essere a minuto due ti trovi piegata così, a minuto 2:50 voglio che stai all'interno, poi di questo fai quello che ti pare. Cioè già, per dire, dico una stupidaggine, ma perché lui aveva molte, come dire, aveva molte di queste ossessioni che in quel quadro quell'attore, però non era neanche un attore, quella figura si trovasse in quelle posizioni lì. Io mi sono sentita veramente libera lavorando con lui, bella, libera, in un film assurdo che, in cui non so se... È una sorta di cosa che era anche poco credibile, una sceneggiatura assurda. Vabbè, ma quelle sono le cose che piacciono a me. Più le cose sono vere, più ti senti in dovere di dover ricreare qualcosa di vero, di, più, non lo so, più ti... Vabbè, comunque Grino è un grande, come dire, è un grande regista, nel senso che sa molto molto bene quello che vuole, non è che ti lascia...
Sì, poi il personaggio, ecco, di Sissi Colpitz, il tuo, è un personaggio importante nella filmografia di Greenway. Se siete studenti di cinema forse conoscete, no? Il classico Greenway, I giochi nell'acqua per esempio. Tu hai visto i suoi film prima di
accettare il ruolo, sì.
È un, ecco.
No, era una battuta, che Greenway è comunque un grande regista, per cui diciamo che avrei accettato anche... un ruolo, ho visto i suoi film e poi ho pensato se accettare il ruolo. Lui però pensa che il cinema sia morto,
sì,
lui il cinema non lo considera più, per lui la parola cinema è finita, è morta, non gli interessa più, fa più delle performance, fa più delle... Vabbè, insomma è un artista Greenway.
Certo.
Direi che abbiamo il tempo per due esempi e qualche reazione dal pubblico. E sono costretta a scegliere Spike Lee e True Blood, tutti questi due. Quindi Spike Lee, vediamo Miracolo a Sant'Anna, abbiamo due estratti. Io ho un'idea, ma non mi sa un po' dal punto di vista della storica. Mi piaceva invece più vedere... ho una mia... Sì. Due estratti, Spike Lee 2008. No, eccolo.
Aspetta un attimo, luce, babbo. Vieni con me. Ma si può sapere come gli è tornata la luce?
Babbo, che soltanto per il calcio di parlare.
Da tanti anni che li conosci, babbo. O tu devi trattarli un pochino meglio, i tuoi amici. Sai, babbo, me lo vuoi dire?
È per via di Natalina.
Che ti ha fatto Natalina?
Il malocchio mi ha fatto quella strega.
Babbo, ancora con questa storia. I conigli te l'hanno rubati i tedeschi. Mica lei.
Succedono cose strane qua dentro. È tornata la luce. Non si sa come, dopo 2 anni e mezzo.
E infatti te lo volevo proprio chiedere.
E adesso questa casa sembra la luminaria di San Ranieri. In modo che i tedeschi e i banditi mi possono vedere meglio. Ed è tutta colpa di Natalina che mi vuol vedere morto e sepolto dietro la chiesa.
Ma cosa dici? Ma se prega per te tutti i giorni? Sai, ti dico. Adesso tu vai lì dentro e chiedi scusa ai tuoi amici. E dici a tutti che Mussolini ti fa schifo e che non sei più fascista.
Col Duce si era ridiventata una potenza mondiale. Ha sbagliato solo quando si è messa con quell'imbecille di Hitler.
Babbo, il Duce ha preso in giro l'Italia. E ora vedrai come va a finire.
Sei ancora giovane, figliola mia. Non sa nulla del mondo, ma capirai. Capirai.
E da chi? Da un fascista come te?
Come la tua mamma, uguale sei.
Che diceva che la camicia nera è buona solo a nascondere il sudicio. Forza, vai là.
E poi van via.
E qui non siete al sicuro, è per questo?
Vuoi rimanere qui?
Così vi darà una mano.
Dove sta andando?
Non lo so.
Mi serve un altro paio d'occhi.
Stamps, il ragazzo.
Quando ha detto che arrivano?
Presto, è pieno di persona.
Appena arriva, ce ne andiamo tutti.
Dove?
Ti dispiace?
Un momento.
Il ragazzino di Trin va dicendo di aver visto una chiesa, il fuoco e l'italiano.
Quale chiesa? Quale fuoco? Di quale italiano parla?
Non lo so, ma di sicuro ha visto qualcosa e ha visto anche lui.
Lo vedo anch'io, lui. E allora?
Il ragazzino non parlava da giorni e giorni. Tutto a un tratto vede lui e si mette a parlare. È strano.
Beh, sarà pure come dici tu, ma io non ho tempo di parlargli adesso. Tu, vieni qui. Raduna quelli che vogliono venire, che li portiamo con noi a ballo.
Noi non veniamo con voi.
Perché no?
Ci sono nazisti dovunque.
Certo, certo, dovunque. Tratterrete il fiato e presto faremo festa. L'esercito americano ormai è qui, alle porte di casa.
Ma a noi serve dentro casa, adesso. Sono 3 anni che aspettiamo. Prima gli inglesi, poi gli americani. Noi siamo stanchi di aspettare.
Va bene, ma in questo caso ci serve il tuo partigiano. Se voi volete restare qui, allora lui deve andare su a vedere se ci sono in giro tedeschi.
Ti prego, va su per la montagna e dici quello che vedi. Vai.
Io non mi fido di quello.
È un bravo uomo. È un partigiano.
Ah.
È uno di questa valle.
Oh, un suo amico d'infanzia.
Certo, ok, perfetto. Guarda, fosse anche Frank Sinatra o il grande Joe DiMaggio in persona. C'è qualcosa nel suo sguardo che non mi piace.
Ecco, allora, mi piacerebbe sollecitarti un po' su questo film e poi magari anche se qualcuno dal pubblico ha qualche domanda su come ha lavorato con Spike Lee, perché noi abbiamo un attore da Fratelli Taviani, no? E mi piacerebbe, quindi la prima parte, la prima clip, e sapere se Spike Lee, secondo te, ti ha sollecitato secondo una tradizione di cinema italiano, proprio una mia curiosità. Dicendo, ma prendi quel personaggio, prendi quel tipo, insomma, di attore o di attrice. E la seconda, quello in cui tu sei con i due neri, a me piace perché un po' del lavoro che fa lì, Spike Lee fa lavorare sui cliché, però senza mai spingere, cioè fa giocare in altri film, quindi volevo chiedere a te, magari non è quello che ti è successo, cioè ti fa stare attenta ai cliché, chi c'è? C'è il nero americano, quello, non so, di Brooklyn, poi c'è il portoricano e poi c'è l'italiana che ha
bianca.
Tutto, esatto, che ha, non lo so, l'Anna Magnani dentro in qualche modo, no? Questo però è il mio sguardo, mi interessava vederlo invece dal vostro punto di vista di come è stato.
Ora, secondo me questo non è uno dei film più riusciti di Spike Lee, nel senso soprattutto la parte italiana, secondo me lui l'ha molto, non la conosce, come dire, l'ha un po' romanzata, è un po' un cliché tutta la parte italiana, secondo me, e quindi questo un po' si sente, poi il doppiaggio, invece la parte, secondo me, della guerra, dei neri, la relazione dai neri, con ragazzi, tutta la parte col ragazzino è molto ben costruita, la parte del sogno, la magia, la parte italiana, secondo me, è quella meno riuscita, per cui, sinceramente, non... Io non mi sono molto divertita a fare questo film, cioè ero molto onorata di lavorare con Spike Lee, ho amato Spike Lee, è un uomo affascinantissimo, però come attrice diciamo che non mi ha lasciato granché.
Ma hai lavorato con libertà, ti ha dato lui degli suggerimenti?
No.
il rapporto era più con i colleghi che... E
quindi... Sì, il rapporto era molto con i colleghi, lui le donne non diciamo che le ama, ma le ne ha paura, poi se sei bianco sei comunque un pericolo, quindi per entrare nella sua fiducia, poi piano piano uno si comincia a fidare, per cui una parola è poco, due sono troppe, io ero un po' in difficoltà, non mi sono sentita molto...
E a cosa hai fatto appello? Allora, per questo che io ci vedo i Taviani, a qualcosa di tuo, quindi del cinema italiano?
Ho fatto appello molto sì alla complicità con i ragazzi, a sentirci, sì, grande complicità sul set con i ragazzi, con la troupe, poi sai, un attore, lì ci sono milioni di persone intorno con cui fare squadra, e Spike, grande rispetto, grande... Però ci siamo capiti dopo, ecco. Lui mi aveva scelto perché doveva essere quella che seduceva i neri un po', quindi mi aveva scelto le tette, il culo, mi guardava, cioè voleva un po' è stata no, poi speravo anche che ci fosse un'attrice. E poi in realtà mi ha scelto fuori dai cliché, questo glielo devo, perché c'erano attrici che avevano molto più, come dire, prorompenze di me. In realtà mi ha scelto per interpretare quello stereotipo, poi forse in me ha visto una natura, qualcosa che non era proprio il cliché della donna italiana, e quindi ha scelto una donna che non avesse quell'avvenenza in maniera evidente.
Infatti è per questo che
però poi un po' questo è quello che voleva raccontare, ecco.
Dal punto di vista storico è fuori discussione, proprio credo che per il pubblico, almeno questa è stata la mia reazione, poi mi zittisco, non è quasi tollerabile la storia degli americani e basta. E dal punto di vista dello stile del ritratto femminile ho trovato che ci fosse un punto di interesse effettivamente.
Ma perché lui racconta sempre donne comunque, e nonostante, come dici tu, ne racconta i cliché, si emancipano queste donne, si emancipano sempre, quindi lui ha grande rispetto dell'universo femminile, ma proprio perché ne ha paura e ne ha rispetto. Tu come attrice vorresti un rapporto più immediato, invece c'è questa specie di timore, rabbia, cose eccetera, quindi che vorresti superare per andare a fare il lavoro. Però è affascinante anche questo, ecco, sì, è un gioco di seduzione un po'... Vabbè,
poi... Reazioni dalla platea? Prego.
Sì, no, buonasera. Intanto la mia era una domanda più sulle serie TV, anche per cambiare un po' argomento, visto che lei ha lavorato in progetti come True Blood in America o anche Distretto di Polizia in Italia, e siccome si parla della qualità delle serie TV italiane o delle fiction, un attore come la vive questa fantomatica qualità?
Rispetto all'America?
Sì.
Ma non c'è paragone, cioè, possiamo veramente... Allora, no, ci sono sicuramente delle serie... Le serie di Rai 1 e di Canale 5 sono una cosa... Cioè, Rai 1 è una cosa, Canale 5 è una cosa, Sky è un'altra. Sono proprio tre mondi diversi. E, Rai 1 è più per la famiglia, la signora, eccetera. Canale 5 un po' più dovrebbe essere un po' più per i ragazzi, il giovanile. Ma il livello è molto, come dire, medio. Molto basso, molto medio. Ma io devo dirti che ora ho fatto una serie che si chiama Solo per amore, dove mi sono divertita come una pazza. Perché Canale 5 ti offre la possibilità del genere, anche se è scritta in maniera molto mediocre, cliché, eccetera, ma comunque ti permette di creare dei personaggi che sono un po' meno, come dire, noiosi, dei personaggi che di solito, dei personaggi femminili di Rai 1, che di solito sono un po' più, e mi sono divertita tantissimo, tantissimo a farla. Rispetto a una serie come True Blood, io l'unica serie che ho fatto è quella, vabbè, ma lì c'hai una lì hai un regista che è lo showrunner, che è il produttore, che è quello che scrive la storia, scrive le sceneggiature, che è Alan Ball, che è un uomo geniale, ma parliamo proprio di un'altra cosa, è come fare dei film, non è come fare cinema, è la stessa cosa, la televisione non... Poi soprattutto anche in America, quella è cable, è come dire Sky qui. Poi c'è la televisione generalista, che è una televisione tipo Sex in the City, un po' più alla portata di tutti, Grey's Anatomy, quelle cose lì. Questa è già una televisione più sofisticata. C'è tanta differenza.
Ne vogliamo vedere un piccolo estratto? O tutti hanno esattamente in mente l'apparizione di Valentina Cervi in True Blood? Andiamo. Deep True Blood. Ah, la seconda puntata della quinta serie, quindi quando appari per la prima volta. Non fate tanto. Volevo fare.
Ciao, ciao, me, ascoltami, l'ho fatto perché ci sono più utili da vivi. Non ho mai avuto intenzione di tradire o dire niente. Ti consiglio di tacere. Ti do il campo. Benvenuto.
E lei chi è?
Signor Norton. È più alto di quanto mi aspettassi.
Me lo dicono spesso.
Beh, la vita è piena di sorprese. Vero.
Pensi davvero che metterei a rischio tutta la mia carriera per nascondere due fuggitivi?
Ne parliamo dopo. Sono curiosa di sentire le tue scuse.
Adesso non molto.
Se lei collabora con me, non solo non ci sarà bisogno dell'argento, ma potrà anche andarsene da uomo libero. Sfortunatamente non potrà accadere la stessa cosa alla sua complice, Nora.
Se ne andrà da qui da uomo libero?
Il suo tradimento è stato imperdonabile. Lei è stata inflitta la vera morte. Tolleriamo la non collaborazione. Allora, è stato lei o il signor Canton a uccidere Nan Flanagan?
Nan Flanagan è morto.
Sento un grande applauso per True Blood, soprattutto.
Allora, siccome stringono i tempi tantissimo, io vorrei fare questa ultimissima sollecitazione su questo, perché la domanda del ragazzo era insomma sostanziale, la differenza di qualità. Allora, le mie domande sono abbastanza concrete. Il rapporto con gli autori che cambiano, il rapporto con i registi che di volta in volta, e quando il regista è stato l'attore. In uno degli episodi è Steve che
no, ma lì più che mai sei completamente responsabilizzato del tuo personaggio, cioè non esiste il regista cambia ogni puntata, i veri riferimenti sono gli autori, quelli che scrivono, che sono spesso anche i produttori della serie, quindi se hai una domanda, se hai un dubbio, sono gli scrittori ai quali ti rivolgi, che spesso sono sul set. Chiaramente uno scrittore non ha la relazione con un attore, non ha quel tipo di... Per cui più che mai nella televisione americana il ruolo, il personaggio è completamente affidato nelle mani dell'attore. E lì non c'è il regista, non esiste. E lì... non c'è quella sponda lì, è affascinante, affascinante. E poi, produttivamente sono delle macchine da guerra. Continuano a scrivere fino al giorno prima e gli attori con cui hai a che fare sono bravissimi, la qualità è altissima, Quindi, come dire, per me è stata una grande scuola, che mi sentivo così inadatta, ho dovuto proprio, non mi potevo affidare a niente, a nessuno, sentivo che la qualità era veramente alta e grande esperienza.
Bene, allora noi ci trasferiamo adesso al Lumière per la proiezione, dove Valentina Cervi spende due parole per noi. Ringrazio di cuore la nostra ospite.
No, grazie a voi che avete resistito per due ore.
Grazie a voi tutti.
Grazie a voi.
Bene.